Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, il Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua, come dicevamo all'inizio, ci riporta in un luogo per noi bellissimo, affascinante. Tra parentesi, quelli che hanno avuto la grazia di andare in Terra Santa lo ricordano anche fisicamente come posto bellissimo, ma direi soprattutto lo abbiamo presente, un luogo dove siamo al quale siamo affezionati dal punto di vista teologico, ed è il Cenacolo. Le parole che il Vangelo oggi ci presenta, le parole di Gesù che oggi abbiamo ascoltato, sono le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena. In questo luogo, il Cenacolo, che ripeto, come ho detto all'inizio, è il luogo del perdono, perché nella sera di Pasqua Gesù lì ha istituito la confessione, e questo è importante che lo ricordiamo in questo anno della misericordia. Il luogo dell'Eucaristia e del sacerdozio, perché nel Giovedì Santo Gesù ha istituito lì questi due sacramenti. Il luogo anche dello Spirito Santo, perché Gesù lo ha dato agli apostoli nella sera di Pasqua per il perdono dei peccati, ma poi ricordiamo tutti la festa grande verso la quale stiamo camminando, la Pentecoste, questo momento nel quale lo Spirito Santo scende sulla Madonna e gli apostoli che erano riuniti nel Cenacolo in preghiera. Domanda lecita che potreste fare è questa: ma se siamo nel tempo di Pasqua, perché si riavvolge il nastro, il film, e torniamo indietro al Cenacolo, al Giovedì Santo? Questo lo capiremo insieme subito, se insieme riusciamo a fare alcuni passi importanti. Nel Cenacolo San Pietro chiede a Giovanni Evangelista, che è l'apostolo più giovane, quello più vicino a Gesù, di chiedere a Gesù chi tra i dodici sia il traditore. Gesù aveva appena detto: uno di voi mi tradirà, e questo ha gettato un po' nello sconcerto gli apostoli che erano riuniti con lui. San Giovanni allora si china verso Gesù e chiede a Gesù: maestro, chi è che ti tradirà? E Gesù fa un gesto di affetto, no? Tante volte l'hanno fatto i nostri genitori, chissà quante volte l'hanno fatto con noi i nostri genitori quando eravamo piccoli, o voi genitori l'avete fatto e lo fate ancora con i vostri figli. Intinge un pezzo di pane nel sugo della carne e offre a Giuda questo boccone. E dice il Vangelo di San Giovanni che in quel momento, proprio nel momento in cui Giuda prende questo boccone, non accogliendo più ormai, perché aveva progetti diversi, quel amore, quell'affetto che Gesù ancora manifestava, Gesù glielo manifesterà ancora nell'orto degli ulivi chiamandolo amico, come sapete bene. In quel momento, versetto 27 di questo capitolo 13, il diavolo entrò in lui. Giuda poi esce e dice il Vangelo di San Giovanni: era notte. Questa non è una notazione cronologica, c'era luce o c'era buio, no? Era la condizione morale di Giuda, che aveva le tenebre dentro. Una volta uscito Giuda, ecco il Vangelo di oggi. Gesù dice: il Padre mi ha glorificato, io glorificherò il Padre mi glorificherà subito. Noi diciamo: ma in questa scena di tremenda sofferenza morale, in questo momento di smarrimento, in questo momento di tradimento, Gesù parla di gloria? È questo che dobbiamo capire. Gesù non parla di una gloria umana, di una gloria come la pensiamo noi, no? Coi fuochi d'artificio, eccetera, eccetera. No, non parla di questo. Gesù parla del momento per il quale è venuto sulla terra. Gesù parla di quella gloria che lui darà al Padre con l'offerta del suo sacrificio. Fratelli e sorelle, quel sacrificio che ci ha dato la possibilità del perdono e che ci ha aperto il paradiso, non è poco. E allo stesso tempo parla della glorificazione sua, che il Padre darà subito, perché la glorificazione di Gesù viene attraverso il mistero della Pasqua, non solo nella risurrezione. Questo discorso anche dal punto di vista teologico l'abbiamo corretto diverse volte anche nella formazione. Non nella risurrezione basta, ma nella Pasqua, cioè in questo passaggio che Gesù fa: sofferenza, morte e risurrezione. Comprendete perché questo Vangelo è pasquale? Non perché cronologicamente sia collocato dopo la risurrezione di Gesù, no, ma perché questo Vangelo, attraverso il tradimento di Giuda, ci proietta in quella dimensione dell'inizio della passione di Gesù, quindi dell'inizio della Pasqua. Questo Vangelo è pasquale perché sta cominciando la Pasqua di Gesù, sta cominciando la sua passione tremenda. E vi ricordate, forse presumo troppo, ma vi ricordate cosa vi ho detto Venerdì Santo? La passione di Gesù non era soltanto qualcosa di violentissimo e di fortissimo dal punto di vista fisico, ma è stato soprattutto qualcosa di pesantissimo dal punto di vista morale, per quello che Gesù sperimentava dentro, soprattutto davanti all'abbandono dei suoi, al tradimento dei suoi, a questo essere lasciato solo nel momento in cui c'era più bisogno di sentire l'affetto, la gratitudine e la riconoscenza. Da quel momento inizia dunque la passione, inizia la glorificazione di Gesù. Gesù parla di un subito che appunto si compirà in soli 3 giorni, quindi veramente un subito reale. Dobbiamo anche tenere presente che questo momento è il momento nel quale Gesù comincerà a distaccarsi dagli apostoli. Tra 15 giorni noi faremo già la festa dell'Ascensione. Gesù dice, avete sentito quelle parole, no? Che incominciano a far capire agli apostoli che ci sarà una dimensione differente. Sarò ancora per poco con voi, o figlioli. Gesù non nasconde quella che è la sua sorte, non nasconde quindi neanche la volontà del Padre, che appunto questo discorso di risurrezione, di glorificazione, ma anche di ritorno al cielo, alla gloria, dove Gesù siede, come diremo tra qualche momento anche nel credo, e come sappiamo bene, glorificato alla destra del Padre. E questo dunque ci fa capire ancora di più, no? Che questo Vangelo è pasquale. Gesù che dice: vado via, preparatevi, vedrete in questo momento delle cose forti, però è il momento della gloria. Poi però c'è l'altra parte del Vangelo di oggi che è importantissima. Lì nel Cenacolo, il Giovedì Santo, sono avvenuti dei fatti per noi fortissimi, imprescindibili. Primo, l'istituzione dell'Eucarestia. Secondo, il sacerdozio. Sacerdozio è strumentale all'Eucarestia e alla confessione soprattutto, come agli altri sacramenti. Ma come avrebbe fatto Gesù a darci l'Eucarestia senza sacerdote? E allora nel Cenacolo nasce l'Eucarestia, ma anche nascono gli strumenti che ci danno l'Eucarestia, dunque i sacerdoti. In questo momento, così, Gesù ci fa anche un altro regalo, che, come diciamo sempre, soprattutto al Giovedì Santo, consiste nel comandamento nuovo. Avete sentito queste parole di Gesù, no? Gesù che dice: vi do un comandamento nuovo. Onestamente parlando e anche attentamente parlando, si potrebbe dire che questo non è un comandamento nuovo. Apparentemente non lo è. Perché? Perché se noi andiamo all'Antico Testamento, a Deuteronomio 6 e a Levitico 19, noi troviamo già queste parole. Metti Dio al primo posto, amalo con tutte le forze, con tutta la capacità che hai, e ama il prossimo come te stesso. Queste non sono parole inventate da Gesù. E allora noi potremmo dire: Gesù si è sbagliato? Evidentemente no. Gesù, se ha detto queste parole, le ha dette per qualche motivo. E il motivo è il motivo della modalità con cui si fanno queste cose. Come ricordavo anche ieri sera e stamattina, Abbiamo già parlato di questo spesse volte anche per i comandamenti. Gesù non ha detto i comandamenti sono aboliti adesso che sono arrivato io. Anzi ha detto il contrario, ha detto che li confermava, ha detto che li dobbiamo osservare, ma Gesù ci ha insegnato una modalità differente. Noi non osserviamo i comandamenti come facevano gli ebrei, con un'osservanza che tante volte era solo esteriore, per cui fatti alcune cose loro pensavano che Dio fosse contento. Questo è improbabile da pensare. Gesù ci ha insegnato che i comandamenti vanno osservati per amore, non con un senso legalistico, ma con la forza della carità. E guardate che i comandamenti, anche adesso ne stiamo osservando uno, no? Con la celebrazione della messa festiva. I comandamenti, se noi non li osserviamo così, non ci servono a nulla. Vi faccio un esempio, ma se io andassi a messa la domenica per paura di fare un peccato grave, per paura di offendere Dio, per paura di finire all'inferno, non sarebbe, anche se questo è vero, non sarebbe ancora poco rispetto a quello che mi chiede Gesù, andare alla messa perché io lo amo almeno una volta alla settimana? Bene, questa stessa cosa Gesù la fa per questo altro comandamento. Stamattina mi sono un po' divertito con i bambini, no? Ho chiesto quanti sono i 10 comandamenti, e loro in coro ovviamente 10, ma allora ce n'è un altro, sono 11. Nessuno rispondeva perché hanno capito che c'era qualcosa che non andava. E anche per noi deve essere chiaro questo: i comandamenti restano 10 e questo comandamento non è un ulteriore comandamento, ma è il riassunto degli altri due comandamenti. Per cui nella nostra vita noi dobbiamo fare tutto per amore di Dio, e con quell'amore che abbiamo nei confronti di Dio, che coltiviamo per il Signore e che dal Signore riceviamo, amare poi gli altri. Torniamo al Vangelo. Gesù, anche per questo nuovo comandamento, non inventa i termini del discorso, quindi non è nuovo perché sono cose sue, cose che dice lui, ma per la modalità con cui questi comandamenti, secondo Gesù, vanno insegnati, vanno osservati. Perché Gesù dice: come io ho amato voi. Cioè Gesù ci dà un esempio forte, e questa modalità, questo come, ci dice l'esperienza che noi dobbiamo fare se vogliamo essere persone che amano sul serio, l'esperienza del servizio e del sacrificio. Gesù ci ha amato pagando di persona e mettendosi a servire. Torniamo nel cenacolo. Perché quella sera nel cenacolo, sì eucaristia, sì sacerdozio, sì comandamento dell'amore, ma anche sì inginocchiarsi davanti agli apostoli e lavare loro i piedi. E questa modalità è una modalità che tante volte ci va stretta, perché noi più che servire amiamo essere serviti, e questo lo dobbiamo dilatare in tanti modi, no? Più che rispettare amiamo essere rispettati, più che muoverci nei confronti dei nostri fratelli amiamo che loro si muovano in attenzione verso di noi. Ma non è così che dice Gesù. E dico anche, ci ho pensato molto in questa settimana alle cose da dire, evidentemente come sempre un po' di più anche, noi dobbiamo smetterla di usare questo argomento dell'amore come una bandiera populistica, e dobbiamo volerci bene, e dobbiamo, perché la Chiesa non è un'associazione di persone pie che fanno opere buone. La Chiesa l'ha fondata Gesù Cristo e dobbiamo vivere questa realtà dell'amore fino in fondo. O è amore vero o sono occasioni per metterci in evidenza. E l'amore vero si prova così. Che esperienza abbiamo noi di Chiesa? Pensateci, ne abbiamo detto tante volte. Noi abbiamo l'esperienza delle nostre famiglie, che sono chiese vere, sono comunità cristiane vere, dove sono i genitori con i figli che vivono la fede, sono vera realtà di chiesa. Che altra realtà di chiesa conosciamo? Beh, quella portata di mano, la nostra parrocchia. Le nostre parrocchie, la nostra parrocchia. Ora, in questa dimensione, noi dobbiamo capire questo, che se vogliamo essere persone che amano, non dobbiamo essere persone che sventolano questa bandiera quando fa comodo, come succede spesso, ma dobbiamo essere persone che si rimboccano le mani. Io stamattina dicevo per i bambini, presenti i genitori, ma se non si insegna a servire, se non si educa al servizio, anche in famiglia, non si educa all'amore. I bambini, i ragazzi, i giovani anche, quelli presenti, si sentano coinvolti e toccati in questo discorso fino alla punta dei capelli. Se noi non educhiamo a servire, se in famiglia non si fa nulla, non si combina un picchio, se non si dà una mano, se non ci sentiamo responsabili dell'andamento della famiglia anche dal punto di vista materiale, cioè delle cose che ci sono da fare, che non possono pesare tutte su mamma o papà, di modo che nessuno di noi fa il principe ereditario a vita, servito e riverito, come dicevano a noi quando eravamo piccoli. Ecco, questa, se non si educa a questo, non si educa ad amare. Quell'amore non è vero. E noi vediamo che le nostre famiglie soffrono per questo. Soffrono per tanti motivi, ma forse il motivo più profondo è la mancanza di amore. La mancanza di un amore vero, perché l'amore vero è questo: servizio e sacrificio di sé. Cosa fai tu per la tua famiglia e per la tua parrocchia? Quante ore dai? Che sacrificio fai? Questo dimostra se tu ami o no. E allora, certo che guardando la vita delle nostre famiglie, la vita della nostra parrocchia, perché noi siamo qui, è inutile che adesso parliamo delle parrocchie di New York, se viviamo questa dimensione di famiglia che è la nostra parrocchia, effettivamente soffrono per la mancanza di amore da questo punto di vista. Perché sì che è tutto bello, no? Quando arriviamo all'ora di pranzo e ci sediamo, c'è anche la sedia pronta, non dobbiamo fare nessun tipo di sforzo. O quando arriviamo in chiesa che è tutto luccicante, tanto ci sarà qualcuno che fa le cose per noi. Cosa fai in concreto per dire che ami? Perché Gesù ha detto: questo è il comandamento, osservatelo come ho fatto io. Dicevo, le famiglie soffrono, le parrocchie soffrono, sì, perché oggi c'è anche l'altra moda, che è quella non di costruire amore, ma di dividere. Pensate a una famiglia divisa, quanta sofferenza. Pensate a una parrocchia divisa, quanta sofferenza. Noi non possiamo accettare questo. Noi dobbiamo dire a voce alta che questo non è il pensiero di Gesù, e noi dobbiamo educare le persone ad amare sul serio. Quindi che la smettano le persone che amano portare la divisione e lo scompiglio, accendere la miccia e aggiungere fuoco, legna al fuoco, perché questo non è il comandamento di Gesù, questo non è quello che il Signore chiede. Dicevo ieri, facendo anche delle esemplificazioni con critiche, chiacchiere, telefonate di vario tipo, questo non è quello che chiede il Signore. Gesù continua a dirci: ama come ho fatto io. Qual è il tuo sacrificio effettivo, il tuo servizio effettivo? Perché quello è il termometro dell'amore vero. Morirà qualcuno, dicevo ieri, moriremo tutti. Morirà qualcuno portando questa corona, avere portato divisione nelle famiglie. Questa è una responsabilità grandissima davanti a Dio. In famiglia non ho conservato l'unione. E portando la divisione nelle parrocchie, nelle comunità cristiane, nei gruppi, nei movimenti, una responsabilità gravissima, gravissima. Davanti a Dio una responsabilità incalcolabile, perché dice Gesù nel Vangelo di oggi: vi riconosceranno come discepoli se vi amerete. Anche questo ci dà la dimensione di un Vangelo, quello che abbiamo sentito, pasquale, perché Gesù dopo l'ascensione noi non lo vediamo più, non lo vediamo più direttamente, e la gente, avvicinandosi alle comunità cristiane, dovrebbe sentire questo amore che Gesù ha lasciato come manifestazione della sua carità. Amatevi come io vi ho amato, perché da questo sapranno che siete miei discepoli. Pensiamo a queste parole come qualcosa che ci tocca in prima persona. Prima di concludere con un raccontino che ho dato anche ieri, io, anche qui ho pensato molto nei giorni scorsi, ma io voglio fare due cose adesso. Prima cosa, chiedere con tutto il cuore perdono. Certo, per le mie mancanze personali, che non sono un santo, l'avete capito, qui non c'è bisogno di allungarci, punto. Ma soprattutto perché tante volte la nostra comunità cristiana, perché io parlo di quello che so, di quello che vedo, non ha dato alle persone che si avvicinavano, tornando in chiesa per conversione oppure venendo da altre parrocchie, da altre comunità, quell'esempio di unità e di amore che doveva dare. Io di questo, perché sono responsabile della comunità, chiedo scusa con tutto il cuore. E seconda cosa che voglio fare è ringraziare chi invece nella comunità parrocchiale e nelle famiglie con fedeltà compie quei servizi impegnativi che sono imprescindibili, dando ore del tempo che ha a disposizione, offrendo la partecipazione nella preghiera, sorreggendo la vita della comunità. Dietro tutto quello che vedete, io penso che nella nostra comunità questo sia chiaro, si sappia, dietro tutto quello che vedete c'è il sacrificio di gente che senza essere retribuita a volontariato, come si usa a dire oggi, offre il servizio necessario perché tutto vada come deve andare. Pensate alla formazione, quindi ai catechisti, anzitutto, per finire con quelle cose che sono magari meno visibili, ma ugualmente importanti, col gruppo di Santa Marta, eccetera, eccetera. Quindi con tutto quello che è necessario nella comunità. Queste persone mi edificano interiormente. Quando io vedo le mamme che vengono qui togliendo del tempo alle loro famiglie, vuol dire non mancando in modo generale, ma organizzandosi e sacrificando ore della loro vita, gli uomini, come abbiamo fatto venerdì mattina e sabato mattina, a lavorare fuori al giardino perché tutto sia in ordine, tutto sia pulito, io resto edificato di questo. Resto edificato interiormente. Un mio confratello, qualche tempo fa, aveva molta difficoltà in parrocchia e ha escogitato questa situazione qui. È andato dal tipografo e ha detto al tipografo: guardi, dovrei fare dei cartelloni. Il tipografo ha detto sì. No, dice, però quelli mortuari. E ha detto il tipografo: chi gli sarà morto a questo? Sono quei cartelloni che avete visto soprattutto nei paesi, no? Li mettono per avvisare che uno è morto, che c'è il trigesimo. E il tipografo ha detto: dica, scriva così, la parrocchia è morta, domani funerale alle 3:30. Il tipografo dice: ma sicuro? Sì, così, la parrocchia è morta, funerale. Dice: quanti ne deve fare? Ne faccia 200. Se ne fanno 4 o 5, no? Si mettono nei posti più importanti del paese. No, 200. Nottetempo il paese è stato disseminato di questi manifesti, ce n'erano dappertutto, a scuola, da tutte le parti. E tutta la gente l'indomani è morta la parrocchia. Quindi immaginate, alle 3 fuori c'era già una lunga fila di tutti i parrocchiani venuti a vedere questa novità del parroco. Quando si sono aperte le porte di chiesa, aveva messo due incaricati in fondo perché la gente affluisse ordinatamente in chiesa, e in chiesa c'era una bara aperta. E lui all'altare con un fazzoletto si asciugava le lacrime presunte, penso io. Faceva questo gesto qui di grande sofferenza. E la gente a un certo punto è cominciata ad arrivare e guardavano nella bara. Nella bara c'era uno specchio. La morte della parrocchia era ed è una responsabilità personale. Ciascuno guardava lì dentro e vedeva la sua immagine. Tutti siamo responsabili dell'andamento della parrocchia. Tutti abbiamo questa necessità che la parrocchia cresca, che la parrocchia sia benedetta. Noi dobbiamo volerci bene. Guardate che il vincolo della fede è più forte di quello del sangue. È più forte di quello del sangue. Dobbiamo volerci bene. E ciascuno deve pensare in questo momento, perché per questo ho detto il raccontino, non per le trovate del mio confratello. Ciascuno deve dire in questo momento: questa parola di Dio era per me, non era per un altro, era per me, perché io sono responsabile della mia parrocchia, dell'unità nella mia parrocchia. Speriamo dell'unità. Il Papa ha detto che la Chiesa deve essere come un campo, un ospedale da campo, cioè un ospedale al quale si rivolgono tutti i feriti vari nelle varie guerre. E mi hanno detto che un cardinale gli ha risposto: Santità, va bene che sia un ospedale da campo, ma che non diventi un cimitero di guerra. Attenzione, perché o noi edifichiamo la parrocchia, siamo responsabili, ci sentiamo in prima linea responsabili, o diversamente la stiamo trasformando in un cimitero di guerra, perché tutti possiamo col nostro comportamento detrarre amore anziché aggiungere. Oggi è la festa anche della Madonna di Bonaria. Allora ci rivolgiamo alla Madonna Santissima, regina della nostra bellissima terra, della nostra bellissima isola di Sardegna, chiedendole una protezione per tutte le comunità cristiane, dunque per tutte le famiglie e per tutte le parrocchie dell'isola. Sia lodato Gesù Cristo.